Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo a parlare di cinema, sempre nella rubrica Cinema dal Mondo, la rubrica dove parla di cinema di vari paesi internazionali. Penso di farli tutti in realtà, se devo essere proprio onesto, perché io credo che sia importante quantomeno conoscere le radici dei vari paesi. Come abbiamo visto nei precedenti episodi, abbiamo parlato di vari paesi più famosi, come la Francia, la Germania. Altri invece, tipo il Bahrain, eccetera, che però, nonostante magari pensiamo che in questi paesi non esista civiltà o cultura, perché molti lo pensano, non io, che non ci sia, in realtà si è scoperto che il cinema esiste ed è anche finanziato dal governo locale e ha anche vinto dei premi alcuni. Oggi andiamo in Grecia, quindi andiamo in Grecia, il cinema della Grecia ha una storia lunga e ricca, però purtroppo, come tutto il paese, ha avuto dei grossi problemi, sebbene a volte ostacolata dalla guerra o dalla instabilità politica, perché poi ha avuto anche una dittatura, se non mi ricordo male, è la dittatura dei colonnelli, se non erro, che credo fosse terminata verso gli anni 70, però non vorrei dire una fesseria. L'industria cinematografica greca domina il mercato interno e ha avuto un successo internazionale. Le caratteristiche del cinema greco includono una trama dinamica, un forte sviluppo di personaggi, temi erotici, beh, quello a noi ci fa sempre piacere. Due film greci, Missing dell'82 e Eternity and a Day del 98, hanno vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. E quindi altri cinque film greci hanno ricevuto le nomination agli Oscar per il miglior film straniero. Quindi anche qui andiamo a vedere che in questi paesi esiste la cultura, nonostante, ripeto, alcuni, e soprattutto nel paese poi dopo, diranno: oh mio Dio, ma esiste anche qui. Sì. Sebbene il cinema greco abbia messo radici nei primi del Novecento, poi dopo andiamo un attimo a vedere esattamente la data esatta, i primi film maturi non sono stati prodotti fino al 20, quindi 1920, dopo la fine della guerra turco-greca. Greco-turca. I film di questo periodo sono Astero del 29 e Maria Pentagiotissa, che sicuramente avevo sbagliato la pronuncia, quindi comunque anche questo del 29, che consideravano in melodrammi emotivi con un'abbondanza di elementi folcloristici. Daphne e Chloe del 31, uno dei primi film greci ad essere proiettato all'estero, conteneva la prima scena di nudo in un film europeo. Durante l'occupazione dell'asse, che non vi devo ricordare chi erano, perché, eccetera, quindi non ve lo devo ricordare, ok? L'industria cinematografica greca ha lottato quando è stata costretta a trasferirsi all'estero. Quindi, ovviamente, tutti quelli che sono stati invasi dall'asse hanno preso e sono scappati all'estero. Dopo la guerra civile greca, il cinema greco ha vissuto una rinascita, ispirati dal neorealismo italiano, che abbiamo già parlato nei nostri precedenti podcast. Abbiamo già detto cosa era il neorealismo italiano e chi erano i loro esponenti e le caratteristiche. Quindi andate a ripescare indietro indietro sul buon Spotify i vari podcast. Durante gli anni 60 e 50 il cinema greco ha vissuto un'era dell'oro, a partire dal film Stella del 55, che è stato proiettato a Cannes. Il film Mai di Domenica è stato nominato per 5 premi Oscar e la sua attrice protagonista Melina Mercuri ha vinto il premio come miglior attrice a Cannes. Zorba il Greco vinse 3 premi Oscar. Altri film usciti in questo periodo sono The Colterfield Coin e The Ogre of Athens. Non so, che probabilmente ho sbagliato, quindi sono oggi considerate alcune delle più grandi opere del cinema greco. La politica della censura della giunta del 67, che era il regime appunto dei colonnelli, avevo detto bene infatti, che fu una dittatura di destra che governò in Grecia dal 67 al 74, quindi più o meno avevo azzeccato anche le date, così a memoria ragazzi, non è che mi posso ricordare tutto, tra l'altro è tutto improvvisato questo podcast, cioè non è una roba all'improvviso. Abbiamo avuto la censura nella cinema greco perché? Perché, come vi dico sempre, in questi regimi la censura è molto pesante. È sempre stata così. Poi anche in Italia abbiamo avuto la censura molto pesante, si è un po' calmata negli ultimi anni, ma in realtà ogni tanto qualche cosa di censurina, arrivano magari versioni tagliate, iper tagliate, per esempio molti anime arrivano tagliati, cioè arrivano anime tipo Naruto, non è una roba da bambini, è una roba, io ho letto il manga e ho visto i Subita, sono per adolescenti adulti, qua in Italia è arrivato da bambini, è stato tagliuzzato, le scene più, diciamo, un po' più crude sono state elevate e così via. Quindi la censura è questa cosa qui, non è, e non è bella proprio per niente. La crescente concorrenza straniera portarono a un declino del cinema greco. Dopo il ripristino della democrazia, a metà degli anni 70, l'industria cinematografica greca fiorì di nuovo, guidata dal regista Theo Angelopoulos, in cui i film catturarono il riconoscimento internazionale, rendendolo probabilmente il regista greco più acclamato fino ad oggi. Poi ovviamente hanno il cinema del SAI del 1980, che però ha portato un declino di pubblico. Ovviamente se sono vari fondi dello Stato verso chi vuole fare film in Grecia. E andiamo a vedere quando è nato effettivamente il cinema. Allora, nell'87, 1897, i cittadini greci guardarono le prime impresse cinematografiche, che erano una specie di cortometraggi, e nel 1906 nacque il cinema greco quando i fratelli Manakis iniziarono a registrare in Macedonia dei giochi olimpici non ufficiali, quindi fecero delle riprese, diciamo, anche se molto, molte virgolette. Il primo cinema teatro di Atene aprì un anno dopo, e dopo altre speciali sale di proiezioni iniziarono le loro attività. Nel 1910-11 i primi cortometraggi comici furono prodotti, ovviamente. Poi ci furono cortometraggi di storie d'amore, e il primo lungometraggio greco è stato fatto nel 1911. Quindi attenzione, come sempre vi dico, cos'è un lungometraggio? Il lungometraggio non è nient'altro che un film, è il film lungo, perché poi c'è il cortometraggio che in teoria alcuni dicono fino ai 45 minuti è cortometraggio, io lo reputo personalmente fino alla mezz'ora. Tanto è vero che molti concorsi che mi hanno detto dei miei amici registi accettano cortometraggi fino ai 30 minuti. Se è già 31 tu devi tagliare, perché non puoi presentarlo ai 31, perché per loro il cortometraggio è 30 minuti, alcuni invece la sparano a 45, io credo che già dai 30 ai 50 sia mediometraggio, però dipende, poi sopra è il lungometraggio. Nel 1912 fu fondata la prima compagnia cinematografica, la Atrina Film, e nel 1916 la Asti Film. Ovviamente durante la Prima Guerra Mondiale la produzione era limitata a soli documentari e telegiornali, perché questi è un modo anche per fare lavori a pochi soldi, perché oggi ti dicono cosa vuoi fare, i documentari sono la cosa che costa di meno, proprio perché tu ti puoi mettere lì con la tua videocamera, telecamera, cellulare anche, riprendi due paesaggi, ci metti una musica e hai fatto il cortometraggio, tipo... Noi a Genova abbiamo le fortezze, abbiamo i forti, che sono i cinque forti più importanti di Genova, che le cinte murarie, e tu ti puoi mettere lì con la tua bella telecamerina, il cellulare, l'iPhone da 1800 euro, ti fai delle riprese e poi ci metti la musica e tu fai il documentario e lo chiami documentario cinte murarie. Ci puoi anche mettere una voce di sottofondo. Quanto ci metterai? Due giorni a farlo? Ecco, quindi quello, i documentari sono quasi sempre a basso budget, quasi sempre, a meno che non sono quelli della National Geographic, vabbè, quello è un altro discorso. Il primo film greco di successo commerciale è stato Villar nei bagni femminili di Fallirò. Non so che film sia, probabilmente sono quei film persi, che era un comico greco, non so, è come se io vado nei bagni femminili e mi picchiano, quello lì non è una commedia, però... Nel 22 si tentarono di fare i primi film parlanti, che avevamo già detto cos'era, era un film sonoro, però non era sonoro come intendiamo, ma era sonoro con la musica lì, cioè nel senso è un film muto con la musica di sottofondo sincronizzato al film. Non è che fosse chissà che cosa, il primo film con questa tecnica era Love and Wolves, e conobbe un moderato successo tra la fine del 20 e il 30. La compagnia produceva principalmente film storici, di solito adattamenti di romanzi. Ovviamente andiamo avanti con l'occupazione tedesca, che noi ben sappiamo cos'erano, quindi senza dir niente. Molti produttori portarono via le scatole all'estero, anche giustamente da un punto di vista, e viene anche segnalata che durante la fine del 30 un certo numero di registi fuggirono dalla Grecia anche a causa del regime di Metaxas, che credo fosse un dittatore, sì, credo di sì, è un generale, e della mancanza di materiale e di capacità di produrre film parlati. Quindi il cinema greco riemerse in Turchia e in Egitto. Quella emersi, se sono andati via, cosa hanno fatto? Olè. Comunque, loro scapparono tantissimo. Come ho detto prima, c'è stato un periodo d'oro, 50 e 60, è l'età dell'oro del cinema greco. Il postmoderno, ne abbiamo parlato prima, in realtà, e nell'età moderna, Miss Violence, in realtà credo che si pronunci così, il Leone d'Argento è stato dato a questo film, al Cinema Internazionale di Venezia, quindi non il festival sotto casa. Quindi un altro film è stato presentato al concorso Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che si chiama Stratos. Xenia è stato presentato al Festival di Cannes, quindi il cinema greco è tornato alla ribalta. Vengono detti altri film: Suntan al cinema di Rotterdam, che è il festival internazionale, Pitti nel 2018 anche al festival di Rotterdam, e ancora nel 2021 Moon 66 Question, che l'ho detto un po' mezzo italiano mezzo inglese, è stato presentato in anteprima al festival internazionale di Berlino, che non sono cinema assolutamente da poco, sono grandi festival assolutamente. Quindi per quanto riguarda la Grecia era questo. Ora ci spostiamo a un paese che magari molti di voi, io spero di sì, però io lo so perché un po' di geografia ci mastico, a me piace anche, però è Haiti. Allora, Haiti è molto limitata, diciamo, la storia, perché tra terremoti vari, eccetera, ha avuto parecchie frenature la cultura di là. Consiste in un solo doppio numero della rivista dell'Istituto Francese, per esempio, quindi anche lì è molto limitata le informazioni, la storiografia del paese cinematografico è limitata a due numeri di una rivista di un istituto francese di Haiti, quindi, e uscì nell'83. Questi due articoli erano limitati al cinema. Poi venne pubblicato un libro nello stesso anno intitolato Materiale per una preistoria del cinema haitiano. Ma io non so se veramente, io non ho mai letto sta roba, però. E uscì anche un articolo dello stesso autore che si chiama Cinema dell'America Latina, dove venne presentato appunto il cinema di Haiti. Il cinema è apparso ad Haiti quasi contemporaneamente ad altri paesi. Il 14 dicembre del 1899 un rappresentante del cinema Lumière, che era José Filippi, probabilmente forse anche di origine italiana, perché Filippi, io so filippini, ma quello era uno del Brescia, erano i fratelli filippini, grandissimi, però non credo che c'entri niente, fece la prima proiezione a Petit Seminaire, che sicuramente è sbagliato, quindi mi dispiace, ma io il francese non lo conosco. Mentre visitava l'isola, quindi questo José Filippi, per conto del cinema Lumière, arrivò in questa cittadina e iniziò le proiezioni mentre visitava l'isola. Cosa? E questo fece innamorare i cittadini della cosa. Il giorno dopo, però, ha filmato un incendio a Port-au-Prince, che è la capitale di Haiti. Quindi lui magari si trovava lì, ha visto questo incendio e l'ha filmato. Benissimo. Allora andavano ste cose. Erano facili da riprendere, non erano così complesse. Ci sono molti film nel periodo dell'occupazione statunitense, 15-34, nella biblioteca del Congresso. Questi raffiguravano i Marines e cerimonie ufficiali. Altri film girati ad Haiti, raffiguranti l'esistenza sanitaria, anzi l'assistenza sanitaria, l'agricoltura e scene di vita sociale, in particolare il carnevale, si possono trovare nella biblioteca del Congresso e nella biblioteca Petessiné. Quindi attenzione, quindi qua alcuni film girati per l'epoca, che era normale, attenzione, quando tu vedi e comunque hai queste tratti di vita sociale, qua si parla del carnevale, ma in realtà e vale scene di vita sociale, incluso anche io che vado dal panettiere, si possono trovare nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, perché l'Haiti sono stati occupati militarmente, a quanto pare, dai soliti statunitensi, che mi viene da dire nulla di nuovo, quindi già all'epoca erano in giro. Le prime proiezioni cinematografiche continue, dopo la visita del rappresentante dei fratelli Lumière, ebbero luogo a partire dal 1907 e poi a partire dal 1914 il parigino è stato il primo grande cinema e teatro 500 posti che esisteva nel paese. Quindi è stato fatto anche questo cinema. Nel 1933 il cinema Eden aprì a Camp Etienne, la Paramount di Port-au-Prince aprì l'anno successivo il Rex Theatre del 1935. Anche il pioniere della radio, Riccardo Widmatter, è stato un pioniere del cinema. Nei primi anni 50 ha realizzato cinegiornali che sono stati girati al Paramount Cinema. Nel suo laboratorio di Port-au-Prince ha sviluppato le sue pellicole 16 mm in bianco e nero a colori. Ha prodotto il film Moi, Je suis belle e altri film. Sebbene non esista una ricerca sistematica e quindi nessuna informazione accurata di questo argomento, diversi film di varietà sono stati realizzati prima dell'ascesa del 57 di Duvalier. Quindi potrebbero esserci altri film prima. I film visti dagli haitiani, sebbene la produzione cinematografica locale sia praticamente inesistente, quindi attenzione, ripeto, sebbene la produzione cinematografica locale sia praticamente inesistente, ok, gli haitiani vanno ancora al cinema. Nel 1960 gli spettatori hanno avuto la scelta di film prodotti da registi italiani e francesi. Nel corso del tempo, tuttavia, e nonostante gli spettacoli occasionali dell'Istituto francese, il cinema di Hollywood ha gradualmente preso il sopravvento sugli schermi cinematografici haitiani. Durante tutto il regime di Duvalier fu esercitata una stretta sorveglianza sui film, per timore che trasmettessero idee rivoluzionarie. Quindi ancora qui la solita censura di questi governi dittatoriali ha praticamente, io uso un termine forte in realtà, ha mutilato spesso e volentieri la cultura cinematografica dei paesi dove appunto ci sono stati dei regimi anche dittatoriali. Esempio, la febbre monta a El Pao è stato rapidamente rimosso dalle sale perché c'era paura che questi film trasmettessero delle idee un po' rivoluzionarie. A quel tempo i western e film ispirati alle arti marziali erano le scelte più frequenti disponibili per il pubblico. Nell'80 il gruppo Maxien Elysée è apparso nel mercato cinematografico haitiano. Questa società ha permesso al pubblico haitiano caraibico l'accesso ai film popolari realizzati in Francia e alle versioni francesi dei film americani. Oggi questo gruppo domina la distribuzione e l'esposizione del cinema e Haiti al maggior numero di teatri del paese, tra cui i più grandi, l'Imperial 5 schermi, il Campidoglio 4 schermi, il Rex Theatre e la Paramount. Ovviamente durante la dittatura c'è da dire che c'era poca produzione dei film. Ciò è stato in parte causato dall'estrema anche povertà del paese e dai vincoli tecnologici e finanziari dalle produzioni cinematografiche. Poi, ovviamente, nel 28, nella dittatura di questo signore, questo generale, sono stati prodotti solo 4 film. Durante i 28 anni, 4 film. Attenzione. Il primo è anche un lungometraggio, tra l'altro. Il secondo si chiama Olivia, un film del 77. Il terzo film fu Anita. E poi nell'80, che non, però il titolo non c'è, boh, non so, cioè viene solo detto così. Poi viene detto appunto che comunque le produzioni cinematografiche, c'è un debole preparazione artistica e tecnica nell'industria cinematografica haitiana. La maggior parte dei tecnici e degli artisti, compresi gli attori, hanno imparato sul lavoro. Sono costretti a risolvere i problemi tecnici invece di affrontare problemi creativi. La professionalità è praticamente assente. Non esiste una legislazione haitiana sul cinema e lo Stato non ha mostrato alcun interesse per le produzioni cinematografiche, il che, a mio avviso, è un grosso problema, perché se uno Stato non ti supporta nella produzione cinematografica ecco qua che c'è il rischio che un film, una produzione, non investa sui film e quindi non ci sia una produzione nel paese. Mi sembra anche normale. Lo Stato, ripeto, non ha mostrato alcun interesse per la produzione cinematografica. C'è solo una scuola di cinema ad Haiti che è l'Istituto Ciné. Nel 2000 è stata creata l'Associazione dei Cineasti Haitiani con più importanti registi che vivevano ad Haiti all'epoca ed è stata presieduta da Claude Mancuso e poi da Arnold Antonin. La Motion Picture Association of Haiti è stata fondata dal 2007. Una volta l'anno invita veri uomini d'affari, leader civici, famosi attori haitiani e attori di Hollywood di origine haitiana per celebrare il progresso e i risultati passati dell'industria cinematografica. Ovviamente qua non parla di gente che produce, ok? Quindi cosa significa? Che senza che lo Stato ti dia una mano e senza che senza che uno Stato ti dia una mano, il problema è proprio qui. Come fai a far crescere un movimento cinematografico se lo Stato non ti appoggia? Cioè, com'è possibile? Tra l'altro, mi dispiace perché a quanto pare invece gli stranieri vanno spesso, perché qua viene detto che molti film stranieri, sia documentari che opere drammatiche, sono stati realizzati su Haiti, il che vuol dire che comunque è abbastanza importante come terra dove fare. Evidentemente ci sono delle produzioni a basso budget, evidentemente, ma questo secondo me può essere un punto di incontro, secondo me. E Haiti sì, è povero, ma non è l'unico stato che in realtà, per chi ha seguito, chi seguirà i vari podcast, nel senso dal punto di vista numerico, non a muzzo, vedrà che altri paesi non hanno l'appoggio dello Stato, tipo il Bahrain non ha nessun tipo di appoggio e la produzione è molto frenata, ne faranno 3 o 4 all'anno ed è poco. Haiti è un altro caso del genere. Dispiace perché in realtà il cinema sudamericano effettivamente può contribuire a delle belle produzioni, ma sì, assolutamente. Io penso che quando anche si arriverà, perché Haiti anche l'isola dominicana, la Repubblica Dominicana, c'è questa cosa e parleremo anche di quella, secondo me, proprio perché vorrei anche capire il tipo di appoggio. Ripeto, non tutti hanno questo tipo di problema. Altri, per esempio l'India ha Bollywood, che Bollywood ha un sacco di soldi. Io non amo i film di Bollywood, perché li trovo veramente scoppiettanti di colore, in qualcosa assolutamente. E io credo che ci sono dei punti e bisognerebbe in questi paesi forse fare delle produzioni lì o delle coproduzioni, perché c'è un altro metodo per far riconoscere un paese a livello di pubblico, è, come ho detto nelle precedenti episodi, fare una coproduzione, esempio Haiti, che ne so, e per dire uno Brasile, per dirne uno, tu fai una coproduzione tra Haiti e Brasile e trasmetti il film sia da uno che dall'altro, aumenti un po' di più la cosa. Non lo so, probabilmente il fatto che lo Stato non aiuta la parte culturale, diciamo, è anche dovuto probabilmente a un problema di povertà del paese, tra terremoti e cose del genere, quindi almeno per quanto mi riguarda. Allora, oggi ho fatto due paesi perché, anzi, devo un attimo andare a vedere, perché ci sarebbe anche Hong Kong, ma Hong Kong è lunghissima, devo fare una puntata solo per Hong Kong, perché ce n'è tanto da dire alle prossime, quindi mi sono limitato a fare Grecia e Haiti. Quindi io spero che vi possa piacere questa puntata. Mi trovate in realtà anche su Spotify e su Twitch, dove si fanno vari argomenti, però comunque trovate sempre le repliche su Spotify, quindi potete tranquillamente usufruire di questo bellissimo sistema che è appunto è Spotify. E poi chiaramente trovo sempre questi podcast un modo anche per farci due chiacchiere, per imparare un attimino. Quindi io spero che di non avervi annoiato. Vi ricordo che ci sono tutti gli altri podcast, ragazzi, ci sono 15 episodi. 15 episodi da recuperare, questo è il 16esimo. Io vi posso far altro che augurare un buonissimo pomeriggio a tutti. Fate i bravi. Un saluto alla prossima, ragazzi. Ciao.